Buongiorno a tutte e a tutti. Sono passati 43 anni dalla deflagrazione della bomba che il 2 agosto 1980 alle 10:25 uccise alla stazione di Bologna 85 persone. Oltre 200 saranno i feriti. Non dimentichiamo, non perdoniamo e come ogni anno ricordiamo, ma quella di quest'anno è un anniversario che assume un valore diverso alla luce delle ultime condanne in primo grado per l'ex NAR Gilberto Cavallini e del militante di Avanguardia Nazionale Paolo Bellini. Entrambi condannati all'ergastolo come Giusva Fioravanti e Francesca Mambro. Le motivazioni della sentenza di condanna per Bellini hanno aperto nuovi squarci di verità sulla strage a partire dal ruolo svolto dai servizi segreti dello Stato con il direttore dell'ufficio affari riservati del Ministero degli Interni tra il 1971 e il 1974. Federico Umberto D'Amato, figura di riferimento nelle dinamiche atlantiste che attraversano l'Italia in quella complessa stagione politico internazionale. C'è la firma dei mandanti nella sentenza Bellini, con centrale la figura di Licio Gelli, il capo della loggia massonica segreta Propaganda 2. Ci sono anche dei flussi di denaro, milioni di dollari, che sono serviti a pianificare la strage e a ricompensare chi lavorò alla sua riuscita. Sia le movimentazioni di denaro che il famoso video in cui è ripreso Bellini non sono però documenti nuovi. Erano infatti già in possesso di apparati dello Stato trascurati e sottovalutati. La verità processuale si sta lentamente sovrapponendo a quella storica. Che la strage di Bologna, al pari di quelle di Milano e Brescia, fosse una strage fascista, l'abbiamo sempre saputo e ripetuto. Nonostante i tentativi di inquinare le prove e le vomitevoli campagne innocentiste per i due principali accusati che oggi godono di piena libertà, emerge ancora una volta il tradimento di quella pallida democrazia sotto controllo che rispose allo straordinario movimento politico che ha attraversato tutti gli anni 70 con teoremi, repressioni e bombe. Salvo ridurre il tutto sul piano storico nell'approssimato plot Anni di piombo. No, non c'era alcun Rossi contro Neri, nessuno spontaneismo armato a destra, c'erano neofascisti, assoldati e ben retribuiti da apparati statali per proseguire un disegno autoritario ed anticomunista. Nessun onore dunque per questi caini stragisti di vittime innocente, per gli assassini della piccola Angela Fresu. Grazie a Mambro e Fioravanti, Angela avrà 3 anni per sempre. Loro, i due boia neofascisti, per il primo viaggio da persone libere hanno portato la loro figlia a Disneyland. La nostra rabbia non si spegne e la nostra memoria non arretra.
In occasione del 43° anniversario della strage di Bologna, abbiamo trasmesso uno speciale con interviste a Filippo Vendemmiati, Valerio Minnella, Cinzia Venturoli e Paolo Morando. Buon ascolto a tutte e a tutti.
Ben ritrovati a Radio Quar, sono Salvatore e saluto tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. E siete all'ascolto dello speciale che Radio Quar dedica alla strage di Bologna. In questo nostro primo spazio abbiamo come ospite Filippo Vendemmiati, che è già stato ai nostri microfoni 3 anni fa per lo speciale su Federico Aldrovandi. Filippo è un giornalista, regista e autore di diversi documentari, quale proprio È stato morto un ragazzo, che è uscito nel 2010 e narra proprio la vicenda dell'assassinio di Federico. Nel 2012 realizza Non mi avete convinto, biografia su Pietro Ingrao. E il suo ultimo è Let's Kiss, uscito nel 2022 ed è su Franco Grillini. Lavora alla RAI di Bologna dal 1987 ed ha seguito da vicino tutte le diciamo la vicenda giudiziaria relativa ai processi inerenti alla strage di Bologna. E io saluto Filippo e lo ringrazio per essere nostro ospite. Ciao Filippo.
Ciao Salvatore, grazie dell'invito e grazie a tutti gli ascoltatori per l'attenzione che ci dedicano.
Tu hai dedicato una buona parte della tua carriera da giornalista, come dicevo prima, alla strage di Bologna, per cui vogliamo affrontare con te la storia della strage, partendo proprio dal principio. Perché in quegli anni di strategia della tensione fu scelta Bologna per il piano terroristico?
Perché in quegli anni Bologna era la capitale della sinistra italiana, perché Bologna era una città ben amministrata, era una città dove gli autobus erano gratis e rappresentava un po' l'avamposto del Partito Comunista in quegli anni. E di quegli anni un tentativo poi abortito di una sorta di compromesso storico, insomma, no? Di un accordo che avrebbe portato il Partito Comunista, diretto da Enrico Berlinguer, la Democrazia Cristiana, il segretario Aldo Moro, a governare l'Italia dopo, come dire, anni di esclusione. Aldo Moro fu rapito pochi anni dopo e questo processo, diciamo, in qualche modo è stato interrotto. E al di là del giudizio storico su quello che è stato il compromesso storico e su che poteva essere e su come sono andati quegli anni, parlano molto bene le sentenze giudiziarie e le motivazioni di queste sentenze, in particolare le ultime sentenze che hanno condannato il quarto e quinto uomo presente alla strage, e cioè Gilberto Cavallini e Paolo Bellini. E dicono i magistrati, e quindi non gli storici, ma lo dicono le sentenze di condanna all'ergastolo, che il progetto, dietro al progetto della strage di Bologna c'era il tentativo di stabilizzare per destabilizzare, cioè sostanzialmente per impedire un cambiamento politico in Italia. E con quello che poi è passata in pagine di storia come cosiddetta strategia della tensione. E se noi valutiamo con lo sguardo non solo dei giudici ma degli storici quello che è successo, beh, possiamo oggi dire con buona approssimazione che questo piano, questo progetto dietro il quale poi c'è il piano di rinascita, no? Democratica Nazionale di Licio Gelli, dei servizi segreti italiani con lo zampino della CIA, beh, questo progetto è andato in porto e il risultato è stato esattamente quello che c'era dietro alla strage di Bologna. Quindi un progetto politico finalizzato ad impedire un cambiamento del quadro politico in Italia. Questo era l'obiettivo e in qualche modo questo è l'obiettivo che è stato raggiunto anche con quella strage che si inserisce in un quadro più largo di strategia della tensione in Italia.
Quello che più impressiona della strage poi di Bologna è stata tutta una serie, come dicevi anche tu, una serie impressionante di depistaggi. E l'interrogativo è perché una parte anche soprattutto dello Stato ha coperto quella strage?
Perché c'erano interessi deviati che portavano a raggiungere l'obiettivo che ho detto. Guarda, per tanti anni si è parlato dei misteri della strage di Bologna. In realtà oggi di misteri ne restano davvero pochi. Oggi sappiamo tutto, quasi tutto, di quella strage, sia per quanto riguarda gli esecutori, sia per quanto riguarda i finanziatori e i mandanti. Anche sul livello più alto politico non facciamo fatica a trarre le dovute conseguenze, anche se molti atti sono stati bruciati, e altri sono introvabili, altri si ritrovavano in una villa di Licio Gelli in Uruguay, in cui solo una parte minima dei documenti sono stati trasmessi all'Italia, gli altri sono stati bruciati, gli altri ancora sicuramente saranno negli scaffali o negli archivi dei servizi segreti della CIA. Quindi oggi di misteri ne restano veramente pochi. Certo, diverso è l'accertamento storico della verità e diverso è l'accertamento giudiziario della verità. Perché fare i processi 43 anni dopo con con molti dei protagonisti di allora che sono deceduti. Fare i processi ai processi è una delle cose più complicate e più difficili, cioè fare i processi alle indagini che non sono state fatte o che sono depistaggi oggi, 43 anni dopo, è un'impresa difficilissima, rispetto alla quale però i processi in corso a Bologna stanno e hanno ottenuto, secondo me, risultati molto importanti.
A proposito di processi, com'è ora la situazione processuale, soprattutto quella sui mandanti?
La situazione processuale c'è stato il processo di primo grado ai cosiddetti mandanti della strage di Bologna. Mandanti che, come dicevo prima, sono in buona parte deceduti. Riccio Gelli, Ortolani, Rundo Tedeschi, D'Amato, allora capo dei servizi, dell'intelligence, dell'affari dello Stato, tutti deceduti e che sono i mandanti più importanti. E in questo processo è stato condannato in primo grado all'ergastolo Paolo Bellini, e leggendo queste carte si ha l'idea di che cosa può essere successo in quegli anni, cioè un depistaggio che parte dall'alto, che ha rapporti con i servizi segreti deviati italiani e che ha rapporti e coperture con i servizi internazionali legati alla CIA. Questo è documentato, è provato, e questo è, diciamo, e dà l'idea di un paese che in quegli anni non era un paese pienamente libero, che era un paese teleguidato in cui alcuni personaggi legati ai servizi italiani e a parti del governo italiano hanno in qualche modo, con le bombe alla stazione di Bologna, hanno guidato e diretto un quadro politico che era a loro conveniente, a loro confacente. Questo è quello che è successo, né più né meno, in termini molto, molto banali, per i quali si è pagato un prezzo altissimo di morti, di feriti, e poi di un avvelenamento del quadro sociale e politico italiano, perché non ci sono solo i morti, questa è la cosa più grave, certo, nella strage di Bologna, ma c'è anche il quadro politico che si è deteriorato, c'è la sfiducia da parte della gente negli organi dello Stato, la separazione tra società politica e società civile. Ritroviamo in quella bomba poi tanti dei mali italiani. Ecco, dopo la strage di Bologna arrivano gli anni Ottanta, arriva un quadro politico dominato dal CAF, no? Sappiamo cos'è il CAF, la Craxi, sì. Andreotti e Forlani, i terribili anni Ottanta, insomma, che hanno chiuso un'era che poteva essere diversa. Lo dico a prescindere, no, dal giudizio politico che uno può avere o che può dare su quegli anni.
Poteva proprio essere quella, diciamo, la finalità della della strage di Bologna, perché cosa viene, cioè perché provoca all'interno della perché cosa provoca a Bologna all'interno della società, come
sì, tu, apre
le porte proprio a quegli anni Ottanta che dicevi tu, che
abbiamo in questo caso la controprova. Quello che è successo è il risultato di quella strategia che ha vinto, è inutile negarlo.
Secondo te, con la vicenda che vede protagonista Bellini, secondo te potrebbero aprirsi nuovi scenari?
È molto difficile perché Bellini è un personaggio strano, è un personaggio che negli anni ha attraversato praticamente tutti i settori della criminalità italiana, cioè dall'estrema destra alla camorra, informatore dei carabinieri, addirittura oggi è indagato anche per in Sicilia dalla procura di Caltanissetta per la strage di Via D'Amelio ed è indagato da quella di Firenze per la strage di Georgofili. Quindi è un personaggio che a mio parere è stato soprattutto a volte anche un po' a sua insaputa utilizzato dai servizi dello Stato, insomma, sia come informatore, ma non è mai stato un personaggio di primissimo piano, insomma, no? La statura anche, come dire, morale e politica di Bellini è piuttosto modesta, insomma, lo si è visto anche nel processo. E io non so, francamente, se lui si porti dietro molti segreti, ecco, ho qualche dubbio. Ora, Bellini dopo essere interessante notare che Bellini dopo essere stato condannato all'ergastolo in primo grado, ora attende il processo d'appello che dovrebbe essere nei prossimi mesi, entro la fine dell'anno o all'inizio del 2024. Però recentemente il 26 di giugno Bellini è stato di nuovo arrestato perché dalle intercettazioni emerse dalla procura di Caltanissetta e di Firenze che stanno indagando su di lui sono emerse minacce molto esplicite dello stesso Bellini alla ex moglie, che è la sua principale accusatrice sulla strage di Bologna, e al giudice che lo ha condannato. Quindi diciamo è stato arrestato per pericolo di reiterazione del reato, insomma, per evitare che commettesse, come racconta in questi omicidi, in queste intercettazioni, nuovi atti di sangue. Ecco, uno che peraltro, al di là della strage di Bologna, Bellini ha circa quasi una decina di omicidi, oltre che tentate rapine, tentati sequestri. Quindi, insomma, personaggio da un punto di vista criminale di altissimo livello. E in qualche modo lui vuole, ha sempre fatto capire di voler raccontare qualcosa, ma quanto può essere credibile Bellini, no, oggi? Quanto può essere affidabile una sua confessione comunque tardiva e che, da quello che si capisce, è comunque una confessione che cerca di scagionare sempre se stesso e fare del nuovo depistaggio, del nuovo fumo sulla strage di Bologna. Ecco, Bellini era presente in stazione il 2 agosto 1980, forse anche solo per osservare, mandato da qualcuno per guardare cosa stava succedendo. Poi quale fosse esattamente il suo ruolo, questo non lo so, ma l'idea che è nata dal processo, delle carte processuali, che in quei giorni, in quel momento in stazione, le persone presenti che sapevano all'interno della stazione di Bologna erano tante, e non era solo, erano solo, c'erano molti osservatori interessati. Oggi riuscire a sapere e chi fossero credo sia quasi impossibile. Forse lo stesso Bellini non era da solo in quel momento, lo suggerisce un fotogramma in cui c'è una persona a cui probabilmente lui si rivolge, ripreso da un filmato amatoriale, ma questo secondo personaggio non è stato poi possibile identificare, insomma. Quindi è un quadro molto molto inquietante, insomma, dove la realtà ha superato la fantasia più terribile, e, come dire, sembra quasi scritto da un cattivo sceneggiatore, insomma. Invece quello che sta emergendo è veramente un pezzo d'Italia veramente terribile.
Perché secondo te, sappiamo tutto sugli esecutori, sui mandanti, però c'è, ritorna sempre ciclicamente, scusami, la pista palestinese, ripresa anche da, diciamo, giornali di area di sinistra, nonostante tutte le evidenze giudiziarie. E come mai questo? E secondo te ci sono poi ancora aspetti da indagare ulteriormente sulle connivenze politiche e istituzionali, al di là di quelle giudiziarie già emerse?
La pista palestinese per anni è sempre ritornata nei giorni precedenti l'anniversario del 2 agosto. Oggi, quest'anno siamo al 43esimo anniversario. È sempre riuscita con il tentativo di gettare fumo sulla la matrice vera fascista, una strage fascista, quella del 2 agosto, non, con le complicità dello Stato e dei servizi segreti, come bene scrivono i familiari dell'associazione 2 agosto, però ritorna col tentativo di depistare, di infangare, ed è sempre stata, diciamo, oggetto di una polemica politica molto forte, insomma, ecco, questo è stato, ci sono stati su questo scritti libri. Qual è la novità quest'anno? La novità è che il processo Bellini, il processo d'appello in corso a Gilberto Cavallini, sono uscite delle carte, dei documenti utilizzati e scoperti dalla Procura Generale di Bologna, che mettono per la prima volta una parola giudiziaria definitiva su la bufala, perché oggi questo si può dire, della pista palestinese. Cioè, i documenti che oggi la Procura Generale ha scoperto dimostrano che la pista palestinese, che i documenti dei servizi segreti che mettono in guardia su un possibile attentato come ripicca dell'organizzazione della Palestina su alcuni arresti effettuati in Italia e il sequestro di alcune armi, questi documenti sono addirittura successivi alla strage del 2 agosto, quindi stiamo parlando di un altro periodo e stiamo parlando di un allarme che è venuto dopo, che non ha niente a che fare con la strage di Bologna. Poi questo ciò non toglie che ancora qualcuno finge di non averli letti, e qualcuno ha sbagliato apposta a confondere le date, però questa della pista palestinese oggi non è più, diciamo, dovrebbe essere derubricata dalla disputa politica, perché ci sono atti giudiziari che dimostrano inconfutabilmente che la pista palestinese nulla ha a che fare con la strage di Bologna. Cioè, non lo dico io, ma lo dicono i magistrati, lo dicono le carte processuali. Poi se qualcuno non vuole leggerle è libero di farlo. Ecco.
Qual è il tuo ricordo personale di quella giornata, cioè del 2 agosto?
Io il 2 agosto 1980 ero, come molti italiani, ero giovane, ero al mare e ricordo che tornai dalla spiaggia, non c'era molto caldo, verso il mezzogiorno, e incontrai mio padre che stava guardando il telegiornale e mi disse qualcosa, c'è qualcosa di terribile a Bologna. Ancora non era chiaro che cosa fosse successo e mio padre, mi ricordo, mi disse: ma qua dicono che è scoppiata una caldaia, ma mi sembra molto strano, perché le prime ipotesi furono quelle. E quindi l'ho presi poche ore dopo dal telegiornale, e fu per me un elemento molto, molto traumatico, insomma, perché diciamo tagliò a metà la mia, come dire, la mia adolescenza in qualche modo, ecco, perché mi ridestò da quell'oasi vacanziera in cui metà dell'Italia, più di metà, metà dell'Italia era in quel periodo, e le immagini della stazione di alcuni colleghi, e poi di molti colleghi, perché poi ho conosciuto successivamente, mi sono rimasti molto nella testa, oltre che nel cuore, insomma. Alcuni di loro tra l'altro non ci sono più, ed ero enormemente legato, e quindi per me è una pagina umana, ma poi diventata professionale, anche molto, molto, molto dolorosa. E quindi poi le persone, poi con gli anni le conosci, quindi ho conosciuto, tuttora frequento molto alcuni familiari dell'associazione, ho conosciuto questo mondo che mai non si è arreso. Ecco, il valore aggiunto di queste storie è la voglia di verità, la passione, la determinazione, il coraggio dell'associazione dei familiari del 2 agosto, dei loro avvocati, e della perseveranza con cui contro tutti, a volte contro le istituzioni, contro i fischi, contro i ministri che giustamente spesso si sono presi i fischi alle celebrazioni, hanno lottato senza mai arrendersi, chiedendo sempre giustizia, chiedendo verità, chiedendo di risalire non solo agli esecutori ma anche ai mandanti. Per fortuna questo 43 anni sono tanti per raggiungere la verità, lo ammetto, però quando si processa una parte dello Stato 43 anni non sono tanti purtroppo, perché stiamo processando lo Stato, non stiamo processando dei criminali impazziti.
Associazione che poi ha svolto un ruolo fondamentale in fase di archiviazione, diciamo, della documentazione, ecco.
Sì, perché dalla digitalizzazione degli atti in poi si è riusciti a fare comparazioni, a fare in tempo reale ricerche di documenti, di date, sovrapponendo fatti che sembravano non collegati. Molti atti sono venuti dalla desegretazione di alcuni documenti, in particolare tutti i legami con il mondo politico e con le indagini che non sono mai state fatte. Insomma, io vorrei ricordare una delle cose più agghiaccianti, insomma, no, che sono state ribadite dal processo Cavallini e Bellini. Il capo, nei giorni del 2 agosto, il capo della procura bolognese si chiamava Ugo Sisti, quindi Ugo Sisti era il titolare dell'indagine. Due giorni dopo, Ugo Sisti ha dormito nell'albergo di proprietà del padre di Paolo Bellini, anche il padre noto eversore fascista. E questa è una pagina, probabilmente non era solo, c'era un terzo uomo con lui, non identificato. Bellini era latitante in quegli anni, in Brasile, sotto il nome di Carlos da Silva. E questo è una delle pagine più inquietanti quando si pensa chi era Ugo Sisti, che era il principale referente delle indagini in quel momento.
Ti ho fatto la domanda che ricordi hai del 2 agosto, perché volevo chiederti come si è comportata l'informazione secondo te sin dai primi momenti dopo la strage, e soprattutto ti faccio un'ulteriore domanda a seguito: quanto è stato importante il lavoro di inchiesta del giornalismo sulla strage di Bologna?
Ma è stato fondamentale, anche se a volte con ritardi, con grandi difficoltà, è stato fondamentale. Sulla strage di Bologna sono stati scritti libri importantissimi, molti di questi libri hanno anticipato le verità giudiziarie, le hanno preparate, le hanno spiegate, sono state fatte inchieste anche da parte delle trasmissioni televisive molto, molto importanti, anche se, voglio dire, poi l'informazione non è mai univoca, no? C'è sempre chi ha tentato di accreditare, dalla caldaia alla pista palestinese si è sentito di tutti, insomma, di tutti questi giorni, no? Financo anche da frange importanti della cosiddetta sinistra italiana, anche chi ha sostenuto l'innocenza di Mambro e Fioravanti, insomma, anche questo è una delle pagine più tristi. Poi ognuno è libero di sostenere le proprie ipotesi, però quando questo costano contro la realtà dei fatti, dei documenti, dei processi, poi. E purtroppo in questa trappola in tanti ci sono cascati. Mambro e Fioravanti sono liberi da diversi anni, vorrei ricordare, e mai hanno confessato, hanno ammesso la strage di Bologna, mentre hanno ammesso una quantità innumerevole di altri omicidi e delitti contro inermi cittadini. E quindi ci sta anche questo nel quadro dell'informazione italiana, però io credo che se dovessimo fare il bilancio, la ricerca della verità sulla strage di Bologna è stata fortemente voluta dai familiari e sostenuta da parte importante dell'informazione italiana.
Chiaro. Invece a Bologna come si è tenuta viva la memoria in città, la memoria storica sulla strage di Bologna?
Ma il Comune di Bologna ha svolto in questi 40 anni un ruolo fondamentale nel sostenere l'associazione, nel finanziare ricerche, nel concedere spazi alle associazioni, nel tenere viva la memoria. Ogni anno vengono fatte iniziative molto importanti dai familiari, dalle associazioni, dagli storici, tra cui vorrei ricordare Cinzia Venturoli, che hanno proprio il senso di tenere viva la memoria e di insegnare alle giovani generazioni che cos'è stata la strage di Bologna, di insegnare loro, di informarli su che cosa è stato. Perché vorrei ricordare oggi il sindaco di Bologna, che è Matteo Lepore, non era neanche nato quando c'è stata la strage di Bologna. Quindi c'è stato, no, un passaggio generazionale importante, ma che la strage di Bologna viene ancora, per fortuna, viene sentita da tutti come un qualcosa di vivo, come un qualcosa che ha ancora a che fare, molto pregnante con la cultura e la storia della città. E io do atto al Comune di Bologna e ai sindaci che si sono succeduti in tutti questi anni, da Zangheri a Lepore, a Imbeni, a Virginio Merola, di aver avuto un ruolo molto importante nel non dimenticare. Ecco, per cui tutti gli anni, sì, tutti gli anni Bologna scende in piazza il 2 d'agosto e ci sono migliaia di persone che partecipano alle celebrazioni e al corteo. E ormai si può dire che molte delle persone che partecipano a quel corteo allora non erano neanche nate, però avvertono un dovere morale perché fa parte della loro storia.
Proprio ti faccio un'ultima domanda, Filippo. Visto proprio che Bologna ha un peso enorme sulla nostra storia, come possiamo ora, a distanza di 43 anni e con una lunga storia processuale, come possiamo avvicinarci a questo passato?
Beh, innanzitutto continuando ad essere informati, seguendo i processi ancora in corso, che ancora qualcosa potrebbero dire. Ecco. Purtroppo, questo diciamo a margine è una nota critica, questi processi sono molto importanti perché scrivono parole definitive e complete sulla strage di Bologna, che è una vicenda che ha migliaia di pagine processuali, che vede processi, controprocessi, rimandi in appello, mentre queste sono, diciamo, sono conclusioni giudiziarie importanti che purtroppo non stanno avendo sulla stampa e sui mezzi di informazione nazionale il risalto che meritano. Anche se, come dire, rappresentano le conclusioni ormai di una vicenda annosa e tragica. Quindi io quello che consiglio è di continuare a informarsi, di seguire queste vicende, perché spesso poi anche nelle pieghe di una deposizione o di una carta giudiziaria dimenticata, si spiegano fatti che fino a 15-20 anni fa sembravano insolubili, sembravano misteriosi, e invece non lo sono più in buona parte. Ecco. Quindi fa parte della nostra storia. Ecco. Lo dobbiamo agli 85 morti e agli oltre 200 feriti per la strage che vorrei ricordare è la strage, l'attentato più grave della nostra storia repubblicana.
Filippo, io ti ringrazio per aver portato la tua testimonianza nel nostro speciale sulla strage di Bologna e ti ringrazio ancora tantissimo.
Io vi ringrazio voi e grazie dell'ascolto. Alla prossima, quindi.